Ecco, faccio nuove tutte le cose. Dio fa nuove tutte le persone. Scaccia e allontana l'uomo vecchio per far spazio all'uomo nuovo. Dio è novità, non è mai passato, è sempre qualcosa di nuovo. Ci si sente sempre chiamati dal futuro quando è Dio a entrare nella nostra vita. Fa nuove ogni persona che incontro, ogni sguardo, ogni carezza, ogni abbraccio, ogni amicizia, ogni amore. Lui rende nuovo, perché il nuovo accade. Accade ogni volta che è Dio a stare dentro la storia, a cercare veramente di portare l'acqua nel deserto, di tracciare una strada dove sembra impossibile tracciarla. Ecco la novità, e viene a portarci questo Gesù una novità dirompente, perché chi è in Dio è nuovo anche nella mentalità, è nuovo nel cuore, ha un nuovo modo di amare, ha un nuovo modo di pensare, di accogliere, ed è questo incontro nuovo, sempre. È il primo invito chiaro di questo Vangelo, ad accogliere la novità, a far sì che il nuovo non ci spaventi più, che quello che accade, che viene di nuovo, contrariamente a come ho pensato, a come ho vissuto, a come in qualche modo ho camminato, non ci faccia più paura. Ma accogliere il nuovo significa accogliere la primavera che è già arrivata, che è già qui. Il regno di Dio è già in mezzo a noi, e noi la capacità semplicemente di accoglierlo. Allora il primo invito che vogliamo farci è proprio questo, quello di accogliere la novità, come un crescere, come qualcosa che ci maturi, come qualcosa che ci rende ancora più liberi e ancora più figli di Dio. Non abbiate mai paura della novità, di ciò che è nuovo, perché va a scardinare quell'idea malsana che a volte circola nella nostra mente e nel nostro cuore, che andrà sempre così, oppure che tutto è piatto. È inutile sforzarci, perché tanto la novità non ci sarà. A volte stiamo lì a dire: non c'è niente più sotto il sole di nuovo. E invece no, il Figlio di Dio riesce a vedere la novità dove gli altri non riescono a vederla, a coglierla quando arriva. E quello che fa questa donna e questo Gesù, portata dalla falsità, dalla menzogna di questi farisei, di questi uomini che vogliono semplicemente ingannare, non vogliono né tantomeno chiedere consiglio a Gesù e né tantomeno trovare la verità, perché chi si pone nella falsità, nell'inganno, non vuole la verità. La portano lì per intrappolarlo Gesù, per farlo cadere, per accusarlo, ma ogni volta che la falsità, l'inganno si presenta, la verità rischiara, perché la verità ci rende liberi e vincerà sempre sulla menzogna. I farisei portano menzogna, portano questa donna, non curanti della donna, non curanti neanche del messaggio di Mosè e né tantomeno della mentalità nuova. A loro quello che gli importa è la falsità. A volte, quando incontriamo nella nostra vita l'inganno, la falsità, mi piacerebbe che avessimo la possibilità e la capacità di reagire come ha reagito Gesù. Gesù sapeva benissimo che stavano lì per ingannarlo. Guarda, c'è questa donna, ha commesso adulterio, ha peccato, ha commesso un errore. Mosè, usano Mosè, si difendono, dietro Mosè si nascondono, dietro un dito, ci dice di lapidarla. Tu che ne dici? Meraviglioso Gesù, non risponde. Davanti alla menzogna, davanti alla falsità, a volte non è necessario giustificarsi. rispondere. Io lo so che istintivamente anche noi, quando ci accusano, quando esprimono un giudizio verso un fatto, verso qualcosa che è accaduto, che ci coinvolge, istintivamente stiamo lì per difenderci, per giustificarci, per dire la nostra, per parlare e spiegare la situazione. La verità non ha bisogno di parole, la verità ha bisogno di fatti. La verità si fa strada da sola, se tu sei fedele a te stesso, se sei fedele alla tua coscienza. E Gesù bellissimo si china davanti a questa provocazione falsa, ignobile, si china e comincia a scrivere per terra, un gesto di un'umiltà, ma anche di una disattenzione dalla falsità. Sposta l'attenzione in Gesù. Loro pongono la donna nel mezzo, la mettono lì, due volte viene sottolineato, una volta quando sono i farisei a portare questa donna la mettono nel mezzo, al centro, giudicata, umiliata, condannata, lapidata. Quante volte ci capita anche a noi di fare scelte legate alla falsità e mettiamo in mezzo le persone, stiamo lì a metterle in gioco, a deriderle. Loro la mettono nel mezzo non per dargli importanza, ma per scagliargli le pietre, perché si fa arresta attorno alla donna, si fa cerchio. A volte anche noi stiamo lì a far cerchio attorno a delle persone, a delle situazioni, pronti a scagliare le pietre dall'alto verso il basso. Gesù fa esattamente il contrario, raccoglie le pietre dal basso verso l'alto per costruire, non per demolire. E Gesù continua ad allontanarsi dalla falsità senza rispondere. Anzi, usa una domanda, perché una domanda apre alla verità. La risposta a volte ci appaga, ma non ci dà la verità. Chi di voi è senza peccato? Risponde a una domanda con una domanda, perché ha la sua autorevolezza, Gesù, può farlo. Ma usa la domanda perché vuole che la verità si faccia strada da sola. Non ha bisogno lui di difendere la donna, non ha lui bisogno di giustificare, di dire una dottrina, di dire che cosa pensa lui. Gesù è meraviglioso, ribalta la situazione e dice: ma tu che cosa pensi? Piuttosto, voi che siete qui, chi è senza peccato di voi? La scagli questa pietra. Se siete senza peccato, senza errore, senza falsità, senza inganno. A volte anche noi dovremmo comportarci così davanti alle ingiustizie, alle falsità, agli inganni stessi della vita. Quando ci sentiamo morsi dentro, quando ci sentiamo schiacciati nella bugia, nella menzogna, bisogna avere il coraggio di porre una domanda, perché la verità faccia strada da sola, si schiarisca la verità, la strada. E così ad uno vanno via, loro stessi. Gesù non dà spiegazioni, non si giustifica, non sta a difendere la donna, gli interroga: è una tua scelta, tu sei senza peccato che scagli pietre pungenti contro tutti, che stai lì a giudicare e a cercare ogni volta il male e quell'errore, quella cosa che non va nell'altro. A volte mi sembra che rischiamo tutti di stare sempre a guardare il lato negativo dell'altro, l'errore. In queste domeniche di Quaresima stupendamente questo Dio ci viene a dire che è un Dio di misericordia, di amore, di perdono, di vita e non di morte. E a volte ci si trova anche noi lì a giudicare le persone, noi stessi, A volte incontro uomini e donne che si scagliano le pietre da soli, flagellandosi quasi, sentendosi sempre in errore, sempre in colpa. I sensi di colpa non vengono da Dio, vengono dal nemico. I sensi di colpa devono essere allontanati, così come arrivano alla porta del mio cuore, vanno cacciati immediatamente. E a volte stiamo lì a scagliare pietre, pensieri pungenti, parole pungenti, per ferire. Con quale scopo? Nulla. Perché a volte abbiamo una rabbia dentro, abbiamo un vuoto dentro e lo esprimiamo così. Eppure questo Gesù ancora una volta ci disarma con questo amore misericordioso, largo, mai chiuso. Donna, non c'è più nessuno, c'è qualcuno che ti ha condannata? No, Signore, nessuno. Ancora nel mezzo la donna, ma questa volta nel mezzo perché è importante, perché Gesù l'ha messa al centro, non per deriderla, ma per ridargli dignità. E la dignità non può essere tolta a nessuno. Non ci può essere giudizio, pregiudizio o parola che possa togliere la dignità a una persona. Non ci può essere errore, non ci può essere condanna, sbaglio, inciampo, caduta che possa togliere la dignità di figlio di Dio. Tu lo sei sempre, anche nell'errore, anche quando tutti ti condannano, anche quando tutti ti evitano, anche quando tu stesso stai lì a condannarti, la dignità di figlio di Dio non te la toglierà nessuno, perché è qualcosa di innato, di carnale, di viscerale. Ecco la misericordia, viene proprio dall'ebraico, dalle viscere. La dignità di figlio di Dio questa donna l'ha sempre tenuta con sé, ed è stupendo. Gesù non la trattiene, ma la lascia andare e gli dice: va, si libera, libera dalla colpa, libera dalla condanna, libera dalle pietre, libera da te stessa, ma anche libera dall'errore. Va e non peccare più. A dire quella misericordia disarmante, che sta a guardare la persona e non quello che fa. E non la trattiene Gesù. Gesù non è il moralista di turno che sta lì a dirgli tutto quello che deve fare per pentirsi e poi andare, ma la lascia andare perché si fida, perché Gesù è uno che dà fiducia non due, tre, ma mille volte. Pietro, ve lo ricordate? Lo ascolteremo tra un po'. Signore, ma quante volte dobbiamo perdonare? Sette volte? Per dire: Signore, guarda, ho capito tutto, bisogna perdonare almeno sette volte. Stupendo Gesù. No, Pietro, 70 volte sette, sempre. Capite qual è l'elemento di contraddizione e che ci distingue come cristiani? Il perdono. E dobbiamo sentirci innanzitutto noi perdonati, perché a volte nella vita siamo bloccati per due motivi: o perché dobbiamo perdonare noi stessi, o perché dobbiamo perdonare qualcuno. Ragazzi, non ve lo tenete quel pugno allo stomaco, quella pietra, se non riuscite a perdonare voi stessi, o se non riuscite a perdonare qualcuno che vi ha ferito e che vi ha fatto del male. Non ci riusciremo mai. Quel vuoto che tu senti, quel morso allo stomaco, quella fatica, quella stanchezza che senti, prova a vederla, è perché devi perdonare o te stesso o qualcuno. E questo Gesù lo sapeva bene, ecco perché è il Dio del perdono, è il Dio dell'amore, della misericordia allo stato puro, perché Dio ci ha partoriti, e chi ti partorisce sa quanto amore e quanta fatica. E allora chi ti partorisce ti ama e ti perdona sempre. E Dio è così, è padre e madre. Nello stesso momento che è capace ogni volta di rinnovare questo amore. E sentiamoci anche noi così, liberi dal nostro errore, perdonati, amati, ma alla stessa maniera gettiamo questo perdono nel cuore degli altri. Tra poco inizieremo questa meraviglia di settimana, la settimana cosiddetta santa, ma per la bellezza che ha. Proviamo a viverla con novità quest'anno. Se hai qualcuno a cui dare il tuo perdono, vatti a riconciliare con tuo fratello, con tua sorella. Vatti a riconciliare con quella persona che forse da anni con cui non ti parli, che ti ha ferito. Oppure accoglierò il perdono di quella persona che in qualche modo ci sta provando a darti il perdono, a chiederti scusa. Allentiamo le rigidità. È un tempo favorevole questo. È il tempo della riconciliazione, del dialogo, del perdono. Proviamo a farlo. Vi accorgerete che la Pasqua è veramente la festa dei macigni rotolati. Togliete la pietra, come quando Gesù va da Lazzaro e gli dici: togliete la pietra, toglila questa pietra, puoi farlo. Va da quella persona e dagli il tuo perdono. Perdonala con un gesto, con un silenzio, con una carezza, un abbraccio, una parola, e accogli il perdono di quelle persone che in qualche modo ci stanno provando. Sii più attento, perché a volte è così intimo il perdono che non si improvvisa il perdono. E infatti abbiamo ancora tempo per farlo. Lasciamo che il perdono sia la parola che incarni questa Pasqua. La risurrezione è questa. Ecco, faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete. Germoglia proprio ora. Ora c'è il germoglio del perdono. Ora c'è la voglia di riconciliarsi con se stessi e con gli altri. Allora, sono sicuro che nella mente, ora, in questo momento, qui e ora ci è venuto in mente a chi dare il perdono. Quando tu riuscirai a sciogliere quel nodo, quando avrai perdonato quella persona, quando avrai accolto quel perdono, allora sì, che ti sentirai libero e ti sentirai come questa donna, finalmente amata, finalmente perdonata, finalmente abbracciata, accolta, finalmente libero, perché la libertà la si ottiene solo grazie al perdono, a questa grande misericordia a cui tutti dovremmo tendere, cristiani, non cristiani, credenti, non credenti, tutti. Ci accomuna a tutti questa sorte, questa vita. Allora ce lo auguriamo, che Pasqua possa essere la festa dei macigni rotolati. Comincia a toglierla la pietra e comincerai a respirare meglio, comincerai a gustarla la vita, a vedere cose riservate ai sognatori, a respirare aria pulita finalmente, quella libertà che tu desideri e alle porte. Perdona, e questo sposterà la pietra.